Diamond for diamond, no one compares with Mervis. At Mervis Diamond Importers, our natural diamonds come straight from the mines in Africa, and our mermaid lab-grown diamonds beat all others for quality and value. Come view our brilliant diamonds, both natural and lab-grown. Mervis diamonds are so bright and full of fire, they will blow you away. So will the affordable prices. Our diamonds may steal your heart, but not your wallet. See our mermaid lab-grown diamonds and learn how to get a larger diamond for less. You can get a bigger mermaid lab-grown diamonds than you ever thought possible. And with Mervis financing, you can enjoy up to 5 years to pay with zero interest. Our generous full-value trader policy and our lifetime warranty program easily make Mervis your first choice. When you mount a world-class Mervis diamond into a designer ring from our huge collection, there is no equal. Mervis Diamond Importers. For an appointment, call 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com. Again, that's 800-HER-LOVE or go to mervisdiamond.com.
Io mi scioglievo in pianti. Napoleone versò una sola lacrima che non gli riuscì di trattenere. L'abate Simon, vice direttore del collegio, testimone del nostro addio, mi disse dopo la partenza di Napoleone: «Ha versato una sola lacrima, ma quella lacrima prova quanto le vostre il suo dolore nel lasciarvi».
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il mio maresciallo di Roma, Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie come sempre per dei titoli che non merito, ma va bene comunque.
Bene, bene, oggi andiamo in realtà dalle parti di Francia, perché mi sembra che non ci siamo mai stati fino adesso, Costa, correggimi.
Beh,
se sbaglio.
Ci siamo stati soltanto quando Giulio Cesare li ha percossi, quindi
okay, vabbè, sì, insomma.
Non so se è un bene, ecco,
di passaggio, ricordare... mettiamola così.
Esatto, ci siamo stati di passaggio.
Di passaggio in Francia, appunto. E tratteremo, insomma, un personaggio niente male, Costantino, che dici? Lo introduci?
Assolutamente sì, Riccardo. Uno sicuramente dei più grandi, no? Generali, sicuramente del suo periodo, indubbiamente dell'epoca moderna, no? Come si suol chiamare quel periodo storico, ma sicuramente in realtà proprio uno dei più grandi generali della storia, che è stato anche un politico, è stato un regnante, è stato un po' di tutto. Partendo peraltro da una cittadina microscopica in un'isola praticamente dimenticata un po' da tutti, insomma, che si chiama Corsica, e che proprio in realtà dopodomani, no? Perché insomma, quando metteremo la puntata in onda sarà il 3 maggio, e quindi mercoledì 5 maggio sarà insomma 800 anni dal giorno della sua morte all'isola di Sant'Elena. Ovviamente stiamo parlando di Napoleone Bonaparte. L'abbiamo già in un certo senso annunciato tramite la mia puntata di Ad Ferrum, ma soprattutto le tue storie Instagram, caro Riccardo, che metti mentre studi e prepari le puntate. E quindi, insomma, ci faceva piacere invitare di nuovo, no, una figura unica al bancone, insomma. Maggio è il mese giusto per invitare il buon Napoleone, dai.
Assolutamente sì. Peraltro domani, martedì 4 maggio, sembra esserci un documentario di Barbero sulla storia, che insomma magari ci guardiamo, Costa, e commentiamo in diretta con i nostri amici del club.
Indubbiamente sarà ottimo guardare il professore, no? Che parla di Napoleone. Forse ha un po' più di come si dice, di merito di noi per parlare di Napoleone,
quello,
ma noi lo facciamo uguale.
Quello senza dubbio, ma noi insomma, come al solito, cerchiamo di darvi un pochino di indicazioni di cose interessanti da andare a guardare, ecco. Cominciamo proprio con Napoleone e ovviamente la sua famiglia, perché insomma Napoleone non nasce, diciamo, dal terreno, mettiamola così, la sua famiglia comunque ha una storia. Bonaparte ci sembra un cognome italiano, e in effetti Bonaparte nasce proprio come italiano. Perché sebbene nel 1769, l'anno di nascita di Napoleone, l'isola è in mani francesi da un anno, prima apparteneva ai genovesi. Chiaramente, quando dico italiano, non esistendo il Regno d'Italia ancora, mi concederete la licenza, diciamo. La cultura della famiglia, infatti, è sicuramente italiana, però. La nascita di un così grande personaggio sicuramente ha dato luogo a numerosi miti, alcuni anche molto strampalati, devo dire, Costantino, che attribuirebbero a Napoleone una discendenza greca, cartaginese, ho letto addirittura araba, quindi insomma non so, ma la palma d'oro delle stranezze per me la vince un tale arcivescovo anglicano Richard Whately, che, pensa, nel 1819 si scopre negazionista di Napoleone, nel senso proprio che nega che Napoleone sia esistito. Pubblica un testo che si chiama Historic Doubts Relative to Napoleon Bonaparte, in cui dice che è una figura troppo grande e che è impossibile che abbia fatto tutte queste cose che gli sono state attribuite, e quindi no, Napoleone è un nome fasullo che è stato dato dai francesi a più persone perché anche loro si dovevano inventare un condottiero mitico.
Sono abbastanza convinto che questo, insomma, questo illustre, no? storico, biografo, come vogliamo chiamarlo, abbia esagerato con il vino, si può dire?
Bah, oddio, è morto da molto tempo, quindi non penso che se la prenderà. Comunque, con buona pace sua e di tutti gli altri, Napoleone è esistito, è nato proprio in Corsica, il padre si chiamava Carlo Bonaparte, mentre la madre, Maria Letizia Ramolino, appunto era anche lei di origine, diciamo, italiana, tra virgolette, entrambi erano di Ajaccio, e quindi di origine genovese, ma ovviamente impiantastabile in Corsica. La famiglia del padre, la buona parte, era più precisamente di Sarzana, che probabilmente per chi è appassionato di podcast e di storia e di narrazione se la ricorderà forse come la città del Festival della Mente, probabilmente quella dal quale Barbero ha fatto un sacco di conferenze. Una città che insomma a giro è stata prima della Toscana, poi di Genova stessa, insomma ha girato un pochino come appartenenza. I Bonaparte si erano spostati in Corsica circa un secolo prima di Napoleone, ma avevano una storia abbastanza lunga in realtà sul continente, che ha origine da un tale Ugo Bonaparte, duca di origini bavaresi, che è vissuto nel XII secolo e fervente sostenitore dell'imperatore, tanto che pare che il cognome Bonaparte sia inteso come dalla parte buona in quel conflitto, no, tra Guelfi e Ghibellini, che insomma girava un bel po' in quegli anni. Ovviamente lui era dalla parte dell'imperatore, che insomma immagino che la parte buona per lui fosse quella. Comunque, Carlo Bonaparte era un avvocato, anche perché c'era una discreta tradizione di avvocati nella famiglia Bonaparte, ce n'erano diversi. Lui aveva studiato a Pisa, ma poi a un certo punto, per amore di Letizia, aveva interrotto gli studi, desideroso di sposarsi, nonostante alcuni membri della famiglia Ramonino, una famiglia della madre, appunto, avessero dei dubbi, non per chissà quali cose romantiche, ma più che altro perché poteva forse non essere l'accordo più conveniente per la figlia, anche perché sappiamo che bello l'amore, ma insomma ci si sposava per altri motivi, mettiamola così. E anche la famiglia Ramolino era nobile, era un ramo cadetto della famiglia Collalto, che era una nobile famiglia lombarda, che si era stabilita in Corsica però già da un bel po', erano più di 200 anni. Fa ridere perché se da una parte con i Bonaparte abbiamo... Ah, vedi, da una parte con i Bonaparte, vabbè. Abbiamo una lunga tradizione di famiglia nel segno del diritto, no? Cioè gli avvocati, tutte queste cose qui. Dall'altra, sul lato dei Ramolino, abbiamo una forte tradizione militare. Insomma, se ci pensi, a posteriori sono due aspetti che comunque saranno molto presenti, no? Nella vita di Napoleone, in un certo senso. L'amministrazione, tutta la parte, diciamo, del diritto e delle leggi, e ovviamente la parte militare, che insomma vedremo un po' oggi, probabilmente un po' di più, diciamo, quantomeno in come se l'è procurata, mettiamola così. Comunque, la coppia ebbe tantissimi figli, ben 13, di cui però ne sopravvissero solamente 8. Era un'epoca, insomma, in cui i bambini morivano molto spesso. Pensate, tra i bambini deceduti c'era un Napoleone, nato e morto nel 1765, 4 anni prima del nostro Napoleone, che insomma, forse se il fratello fosse sopravvissuto, magari si sarebbe chiamato pure in un modo diverso. Si dice che la famiglia fosse povera, ma in realtà era povera sicuramente per gli standard francesi, ma in Corsica erano comunque benestanti, tanto che potevano permettersi dei servitori. Avranno delle difficoltà successivamente. È risaputo comunque che il padre di Napoleone, Carlo, era una persona comunque abbastanza ambiziosa, tanto che lo vedremo poi anche con i figli. Vi ho detto che l'anno prima la Corsica era stata ceduta da Genova ai francesi, e questa cosa non avvenne senza conseguenze. E qui incontriamo un primo personaggio collaterale nella nostra storia, che però secondo me è molto interessante, che si chiama Filippo Antonio Pasquale De Paoli, che era il protagonista di un movimento di indipendenza corso che già da diversi anni prima, dalla metà del 1700, aveva un bel po', diciamo, infocolato, no, le pretese di indipendenza corsa, e in questi ultimi anni stava, diciamo, dando nuova vita a questo movimento. Scoppia così una guerra tra i corsi e i francesi, e le cose sembrano in un primo momento anche funzionare, perché i corsi hanno la meglio sui francesi nella piccola città di Borgo, in una battaglia, insomma, abbastanza famosa per la, diciamo, gli avvenimenti. Ma l'8 maggio del 1769 si consuma la battaglia di Ponte Nuovo, che decide lo scontro. Luigi XV aveva infatti invaso la Corsica da parte francese per riportare, no, l'ordine in quest'isola, e lo scontro avviene proprio tra le forze francesi e gli indipendentisti, che nonostante potessero contare su 15.000 uomini, dovettero però arrendersi alla potente artiglieria francese. Sappiamo che siamo in un'epoca, no, in cui l'artiglieria comunque fa tanto la differenza. Quello sarà il punto di svolta per la ribellione, che fallirà, insomma, e poi adesso non mi dilungo troppo sulla faccenda. Ma perché ve lo sto citando? Perché indovinate chi c'era dalla parte di De Paoli e dei Corsi? C'erano proprio Carlo Bonaparte e sua moglie, che addirittura sembra furono presenti alla battaglia, di Ponte Nuovo, mentre Letizia era incinta di 6 mesi dello stesso Napoleone, tanto che fa parte della narrazione, forse un po' mitica, no? Dire che Napoleone era in marcia già da quando era nella pancia della madre, cioè questa narrazione, diciamo. E, tanto che, insomma, c'è la storia di lei che fugge per le montagne della Corsica in seguito della battaglia, arriva da Ajaccio e partorisce, una volta accasciatosi a terra dalla fatica, proprio davanti alla cattedrale. Adesso, che sia veramente andato così o no, nasce comunque questo piccolo bambino, un po' deboluccio, dal nome un po' strano, che forse viene dallo zio di Letizia, che era morto poco tempo prima e che si chiamava proprio Napoleone, o forse anche per rimpiazzare il figlio che era stato perso precedentemente dalla coppia. Se vi state domandando che fine fanno il padre e la madre di Napoleone, visto che erano stati sostenitori della ribellione, non vi preoccupate, perché come nei migliori dei casi, ovviamente Carlo negli anni immediatamente successivi si affrettò a schierarsi con i francesi, no, e a dire tutta la sua lealtà, tanto che questa cosa vedremo che a Napoleone farà girare pure un po' le scatole, mettiamo così.
Strano.
Esatto.
Poi era uno che non... No,
non se la prendeva su queste cose. Non sappiamo moltissimo della sua infanzia, se non che a 7 anni fu educato dai gesuiti. Poi Costantino ci darà qualche dettaglio in più sull'inizio della sua educazione. Frank MacLean, in una delle sue famose biografie di Napoleone, che io vi consiglio tantissimo, poi a fine puntata vi ripeterò e vi darò tutti quanti i riferimenti, riporta alcuni aneddoti sull'infanzia dello stesso, tra i quali ve ne cito uno che, insomma, è divertente. Una rivalità con il fratello Giuseppe Napoleone Bonaparte, che si sarebbe verificata, come raccontato dalla madre, già da piccolissimo, quando sembra che mentre a scuola stavano giocando a fare i romani contro i cartaginesi, l'insegnante aveva assegnato a Napoleone il ruolo di fare il cartaginese, ma lui si impuntò talmente tanto perché voleva vincere, voleva fare il romano, soprattutto non voleva farlo al posto del fratello perché non voleva perdere contro il fratello, che alla fine venne accontentato e gli scambiarono i ruoli. Insomma, una rivalità che poi, peraltro, vedremo, si porterà un po' dietro tutta la vita, ma la sua educazione comunque è solo all'inizio, è abbastanza lunga come processo.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, cerchiamo di dipingere un po', no, il Napoleone bambino. Chi è? Innanzitutto è cresciuto con una madre che, nonostante, no, abbia perso, adesso sia attualmente una cittadina francese, non parla il francese, detesta i francesi, insomma, non vuole apparentemente comunque integrarsi. Il padre invece è uno di quelli, no, che cerca, anzi si sbriga, va in Toscana a cercare dei parenti lontani con cui arrivare alla nobiltà, per andare poi, no, proprio a Parigi a far parte di questa nuova nazione che purtroppo per lui, no, in un certo senso ormai li ha conquistati. E li ha conquistati a tutti gli effetti, perché tuttora mantiene un corpo d'armata in Corsica, che sfila tutti i giorni, e Napoleone lo vede. Napoleone lo vede ed è affascinato. Sin da bambino, insomma, si mette lì, dipinge soldatini, li schiera, gli piacciono le formazioni di battaglia, gli piacciono le storie di guerra. Tu hai parlato, no, della differenza, insomma, romani-cartaginesi, che ha fatto da bambino, che ha preteso di essere tra i romani perché non voleva mai perdere, evidentemente neanche da bambino. Ma più in generale lui comunque è amante delle grandi storie di grandi personalità, di grandi figure, e quindi, insomma, sin da subito fa capire che innanzitutto gli piace la guerra. che è vero, piace un po' a tutti i bambini quando siamo piccoli, abbiamo tutti più o meno giocato con i soldatini, poi a noi è rimasta un po' di più, magari Riccardo, ecco, però piace un po' a tutti. A lui, a quanto pare, piace particolarmente. In più, che cosa possiamo dire? Insomma, la sua istruzione va avanti, però lui è più amante dell'aritmetica, più un uomo a cui piace il calcolo, un bambino in realtà adesso, un bambino a cui piace il calcolo, piace molto, impara molto facilmente che cos'è l'aritmetica, mentre invece va un po' peggio sul discorso latino, insomma, sulle materie che oggi chiamiamo umanistiche, ecco, facciamo così. È un bambino a suo modo scalmanato, pare che si, insomma, giri per le campagne di Ajaccio, faccia gruppo attorno a sé, lui è il comandante, no? Si schierano in bande, fanno questi gruppi con cui poi vanno a fare, insomma, fondamentalmente dei giochi che fanno un po' tutti i bambini dell'epoca, però lui, insomma, li divide proprio, no? Li schiera militarmente, insomma, gli piace questa cosa. Forse è per questo, ma soprattutto perché è il secondogenito, che il padre a un certo punto decide che dovrà, no, avviarsi alla carriera militare. Un po' perché è necessario che questi bambini anche vadano via dalla Corsica, perché è vero, come hai detto tu, che non è una famiglia assolutamente povera, però i figli sono tanti, perché nel frattempo sono nate, insomma, vari altri figli, c'è Luigi, c'è Paolina, tra i più importanti, no? E quindi, insomma, lasciare da qualche parte con delle borse di studio, grazie al fatto che alcune personalità suo padre conosceva sono diventate influenti, allora riesce a farsi dare un paio di borse di studio per i due figli più grandi, uno avviato alla carriera comunque, insomma, ecclesiastica in un certo senso, comunque agli studi di legge di questo altro tipo, e l'altro alla carriera militare. Quindi a un certo punto, quando Napoleone ha praticamente 10 anni, partono effettivamente per andarsene in Francia. Come prima meta c'è Autun. Perché? Perché devono imparare il francese, caro Riccardo, perché non lo sanno, come la madre neanche loro lo sanno, e anzi, proprio per questo spesso e volentieri, soprattutto lui, verranno insomma, in un certo modo presi in giro anche dagli altri che fanno parte del collegio. Giuseppe, insomma, è più affabile, è più sereno, gli piace di più fare amicizia e sentirsi magari parte, no, di un gruppo, quindi viene apprezzato comunque in maniera più immediata. Napoleone invece è un tipetto un po' più difficile, è più fumantino, quindi spesso e volentieri si arriva anche alle mani, insomma, non ci sta a farsi prendere in giro, soprattutto quando lo prendono in giro per il fatto che i Corsi hanno perso la battaglia, tant'è che lui dirà: beh, i francesi hanno vinto perché erano 10 contro 1, se fossero stati 4 contro 1 avremmo vinto noi. Quindi è uno a cui piace difendere, no, la sua appartenenza. Questa cosa, tra l'altro, per tutta la prima parte della sua vita lo riguarderà molto, perché sarà sempre vicino alla causa, no, di una Corsica che deve essere libera assolutamente, fin quando, insomma, poi scoppia proprio la rivoluzione, lo vedremo successivamente. E quindi passano comunque 3 mesi in cui lui, in un modo o nell'altro, il francese lo impara, e anche piuttosto bene. C'è l'abate che lo seguirà, che proprio avrà da dire che in pochissimo tempo avrà imparato molte cose, non soltanto a livello di conversazione, ma anche nella possibilità di fare piccoli temi e versioni. Quindi stiamo parlando comunque di una persona in grado di apprendere velocemente quello che ha da apprendere, tant'è che effettivamente dopo questi 3 mesi, una volta che il padre ha sistemato tutte le pratiche per quanto riguarda la propria nobiltà, Napoleone può partire per la scuola militare di Brienne, mentre il fratello se ne rimane ad Autun, dove continuerà i suoi studi. Sul registro del collegio il direttore scrive: Monsieur Napoleone de Buonaparte, per 3 mesi, 20 giorni, 111 lire, 12 soldi, 8 denari.
Le cose importanti, questo è bisogna quanto scrivere.
Esatto, le cose importanti bisogna scrivere, quindi il papà ha pagato quella cifra per, insomma, fargli imparare il francese in quei 3 mesi. C'è il momento della separazione, è già il secondo che è avvenuto in pochi mesi, perché il primo è quando saluta tutta la famiglia, in mezzo al padre e al fratello più grande, sa che non li rivedrà per un bel po', e quindi Insomma, c'è il momento, no, in cui lascia una terra che lui ama profondamente, ama lui, ama i racconti che gli sono stati fatti, ama insomma, il capo, no, quello che viene chiamato Babbo, Pasquale Paoli, perché quello che gli è stato raccontato lo ha enfatizzato e questa cosa la porterà avanti. Lui avrà un intenso scambio di lettere con questo insomma, rivoluzionario, no, si può dire, corso. Però, insomma, arriva invece a quella con il fratello, l'ho letto nell'incipit, in cui invece dimostra già un bel nervo, una bella capacità di resistere alla tentazione di abbattersi, no? E per questo, insomma, velocemente saluta il fratello, se ne va verso questa nuova avventura e siamo al 15 maggio 1779, Napoleone fa ingresso in questa scuola militare di Brienne.
Assolutamente, ci resta poi per 5 anni dopo che il padre era riuscito a farlo ammettere. Brienne si trova nella regione dello Champagne, quindi un posto comunque molto, molto bello dove si possono fare anche delle belle passeggiate nei boschi che ogni tanto insomma venivano fatte anche dagli allievi della scuola. E nonostante il nome di scuola militare, qui non è che imparò tantissime cose militari, perché in realtà era una piccola scuola dove in sostanza si faceva l'educazione del gentiluomo ottocentesca, no? Quindi bene o male si cercava di fornire un po' un'educazione, per effetto della quale i migliori sarebbero magari poi riusciti ad andare al servizio dell'artiglieria, della marina, della fanteria, ma come supporto, diciamo, insomma, niente, niente di più. Le regole però erano molto rigide, ci si alzava molto presto, si mangiava pane e acqua a colazione, poi si facevano le lezioni di latino, storia, matematica, poi nel pomeriggio si faceva la scherma, la scrittura, il tutto sempre indossando una divisa blu dai bottoni bianchi e decorazioni rosse che insomma era assolutamente necessario indossare per tutto il tempo. Qui Napoleone, tanto per cambiare, ebbe un po' di difficoltà di integrarsi, sia per la severità degli insegnanti, ma anche per via del bullismo dei compagni che comunque lo prendevano in giro per le sue umili origini, per essere umile ovviamente rispetto a quello che intendeva magari chi lo prendeva in giro, il suo essere corso, l'aspetto fisico, in particolare per il naso, lo apostrofavano con peyonè, cioè paglia al naso, che insomma era un appellativo che lui stesso poi non è che amerà tantissimo. Ma la cosa insomma che gli dava più fastidio era il fatto che lo prendevano in giro perché fosse corso, anche perché gli dicevano che erano dei codardi, eccetera, eccetera. E lui rispondeva sempre: no, vi faccio vedere io come siamo coraggiosi, e si buttava, no, in cose poco, diciamo, carine. A un certo punto pare disse a un insegnante addirittura che si rammaricava del fatto che il padre non avesse fatto la stessa fine di De Paoli, l'indipendentista corso, e che invece aveva cambiato casacca, cioè insomma per capire, no, il tipetto. Continua il suo tempo lì e nel 1782 Napoleone decide che vuole proseguire la sua carriera nella Marina. Lui è convinto, vuole fare l'ufficiale di Marina, lo dice all'ispettore generale che si chiamava De Keralio, che è uno che sta lì e valuta gli allievi a Brienne, perché insomma, no, ci sono un po' come dei talent scout, li potremmo chiamare, no? Persone che vanno
Esatto.
lì e vanno a cercare, no, gli allievi più promettenti. Però l'ispettore gli dà il 2 di picche fondamentalmente, gli dice: guarda, resta ancora un po' qui, c'è tempo, poi vediamo. Però c'è un giudizio che ha scritto questo ispettore su Napoleone, che ve lo leggo, recita così: Napoleone, altezza 1,60 m, salute eccellente, espressione docile, tranquillo, riflessivo e disciplinato. Adesso non so bene che allievo avesse visto, magari Napoleone forse era stato bravo
A
diciamo,
mascherare le
a
sue vere
mascherarlo.
intenzioni, dici?
Si è sempre distinto per la sua applicazione in matematica, è competente in storia e in geografia, ma è debole in danza, disegno e musica. Questo ragazzo sembra un eccellente marinaio e si merita di essere ammesso alla scuola di Parigi. E, insomma, un bel giudizio alla fine. Nel 1784 gli fa visita il padre Carlo, che gli rivela una condizione familiare difficile economicamente e non solo, visto che lui si è ammalato purtroppo di cancro allo stomaco, la madre ha qualche problema, si è ammalata, ha preso una febbre per il parto. Gli dice anche che forse il fratello ci ha ripensato e in realtà vuole fare il militare addirittura. E questa cosa, insomma, a Napoleone forse gli fa scattare un attimo la scintilla della rivalità e dice: no, fermi tutti. Tant'è che si butta d'impegno e in effetti, quando arriva la visita di un altro ispettore che si chiama Raynaud de Mons, sappiamo che dice che ora Napoleone è pronto per la scuola di Parigi, quindi forse questa cosa, no, l'ha fatto un attimo risvegliare. Napoleone ha un po' paura perché non è preparatissimo il latino e il greco, che sono due materie che è fondamentale sapere per andare alla scuola, ma in realtà è fortunato perché, come tutti i grandi personaggi della storia, è anche fortunato perché quell'anno il Ministero della Guerra ha bisogno di gente molto brava in matematica, tanto che autorizza una specie di arruolamento apposito di persone con questo profilo, fa una specie di bando straordinario, mettiamola così. E Napoleone eccelle in matematica e così a ottobre lascia Brienne e va alla volta della scuola reale di Parigi. È significativo perché porta con sé un libro che si chiama Gil Blas, che non avrò mai pronunciato nel modo giusto, scritto da Alain René des Sages. E di che parla questo libro? Parla della storia di questo avventuriero di nome Gil Blas, spagnolo, nato in povertà, che a 17 anni lascia Oviedo, la città nelle Asturie spagnole, per frequentare l'Università di Salamanca, passa un sacco di peripezie, ma alla fine diventa primo ministro, segretario del re e riesce a conquistare fama e fortuna. Insomma, diciamo un bel aneddoto, visto poi come è andato a finire con Napoleone. All'Accademia Reale di Parigi c'erano 215 alunni e per questi c'erano a disposizione una trentina di professori, istruttori d'equitazione, medici, sacerdoti, 150 tra servi, giardinieri, cuochi e tutta questa roba. Insomma, uno staff veramente di prim'ordine e un lusso che non aveva niente a che vedere con l'austerità che aveva conosciuto a Brienne fino a quel momento. Le lezioni erano di matematica, geografia, francese ovviamente, tedesco, anche se vedremo che Napoleone sarà completamente negato per le lingue, quindi poi a un certo punto lo abbandonerà, ma anche nozioni, stavolta sì, di più diretta applicazione militare, quindi non solo la scherma, ma anche nozioni più utili alla strategia, alle fortificazioni, alla tattica e tutte queste cose qui. Lui continuava ad eccellere in matematica, mentre pare che appunto per le lingue, come vi ho già detto, non avesse proprio un grande talento. Durante il suo periodo qui, il 24 febbraio del 1785, purtroppo per lui il padre muore. E sebbene dal punto di vista personale questa cosa non lo colpisca più di tanto, perché sapremo che insomma avrà sempre un pochino di cose da ridire al padre, per lo più per tutto quello che è successo con la storia della Corsica, questo gli causa un problema molto pratico, di natura finanziaria, che insomma vediamo lo porterà probabilmente anche proprio per questo a spingere ancora di più nei suoi studi, per cercare di arrivare, di fare in modo di rendersi indipendente, nonostante abbia dovuto chiedere aiuto insomma ad altri membri della famiglia per questo periodo transitorio. In questo periodo abbandona l'idea della marina e punta a diventare un ufficiale di artiglieria, un percorso tanto difficile quanto prestigioso e sicuramente anche ben remunerato, quindi sicuramente anche questo diciamo influisce.
Avvalso, esatto. Sì, esatto.
Anche perché ci si prepara su un testo difficilissimo, il Cours de Mathématique di Étienne Bézout, che è un matematico francese che aveva scritto questo testo proprio ad uso dell'artiglieria e che era noto, passami la parentesi di Enigma, Costantino.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Per alcuni lavori sulla teoria dell'eliminazione, quindi in pratica tutta la parte della semplificazione delle equazioni. Questo esame era difficile, era diviso in due parti. Prima si faceva il primo volume e poi, dopo un anno di studi, i secondi tre volumi, in quelle che in pratica oggi chiameremo due sessioni d'esame, no? Volendo si poteva tentare anche in un esame singolo, ma non erano in tanti a farlo perché era un esame molto difficile. E Napoleone, proprio perché forse vuole bruciare le tappe, lo fa. Nel 1785 decide che preparerà l'esame in una sola sessione. E pensate che a fargli l'esame è un matematico che si chiama Pierre-Simon Marquis de Laplace, Sì, quel Laplace, proprio quello della trasformata di Laplace per la risoluzione degli integrali, un matematico eccezionale, lo rincontreremo sicuramente a Enigma prima o poi, un astronomo, fisico, insomma un po' di tutto, che gli apparecchia un esame abbastanza tosto, mettiamola così, insomma, non proprio semplicissimo. Pensate, venivano presi nell'artiglieria solo 45 candidati in tutta Francia e a Parigi avevano provato quell'esame in 17. Tra quei 17 ce la fanno in 4 e tra questi 4 c'è Napoleone, che nella graduatoria finale non arriva benissimo in realtà, arriva 42esimo, un risultato non eccellente, ma considerate che comunque lui l'ha preparato in un anno solo, mentre la maggior parte degli allievi avevano alle spalle un anno di studio in più di lui, quindi insomma un risultato sicuramente notevole. Da qui è un'ascesa continua, perché a 16 anni diventa sottotenente di una compagnia di bombardieri che era composta da una settantina di uomini che potevano contare su 3 luogotenenti, e uno di questi, di una compagnia, era proprio Napoleone. Fa carriera, viaggia, torna a Parigi, poi in Corsica, però nel 1789 succede una cosina piccola, diciamo, no, che si chiama la Rivoluzione Francese. Adesso non andiamo tanto nel dettaglio, cause, avvenimenti, perché ci facciamo una serie a parte, però Costa, dici un po' come si colloca Napoleone in tutto questo, perché insomma è spettatore e non solo degli eventi.
Allora Riccardo, permettimi di iniziare con un passo indietro. Perché? Perché le azioni di Napoleone durante la Rivoluzione Francese sono comunque soprattutto all'inizio ovviamente, sono da unire al suo sentimento di Corso, che odiava la Francia o comunque era contro la Francia dell'antico regime, di quelli che praticamente si trattavano la Corsica da invasori e non da insomma da regione appartenente alla Francia stessa. Tant'è che nel 1787 abbiamo, no, un suo scritto in cui ci dice: francesi, non paghi di averci portato via tutto ciò che ci era caro, avete anche corrotto i nostri costumi. Tant'è che lui arriverà a dire che insomma che la situazione della sua patria e l'impossibilità di mutarla sono motivi per lui per andarsene, perché non riesce a vederla così. Tant'è che dirà: quando la patria non è più, un buon patriota deve morire. Cioè, quindi lui insomma sostiene ancora questa causa e continua a scrivere, come detto, no, a De Paoli in continuazione. Però a un certo punto si crea una specie di dualità, perché già nell'aprile del 1789 è testimone delle prime azioni diciamo del cosiddetto terzo stato contro, no, chi era più ricco, perché nella zona dove lui stava nell'aprile del 1789 vengono prima uccisi dei mercanti e poi, quando l'esercito si schiera, addirittura i contadini e i pasani arrivano a radunarsi e ad andare contro i militari, contro l'ordine costituito. Con le forche urlano, minacciano. Lui che fa, in qualità di, no, capo di una parte insomma, di una brigata? Si mette davanti ai suoi soldati e con voce chiara ordina di caricare i fucili. Cammina verso la folla ostile e dice: abitanti di Sœur, che non so se si dirà così, caro Riccardo, mi dispiace, le persone oneste si ritirino e tornino nelle loro case. Ho ordine di far fuoco sulla canaglia. La folla esita e lui che fa? Tira fuori la spada e dice: le persone oneste rientrino nelle loro case. Ed evidentemente il tono è stato così perentorio che effettivamente la maggior parte delle persone se ne vanno. E riesce, no, a tirare. E insomma, questo è già un motivo per cui viene cominciato a riconoscere nei dintorni del posto dove è dislocato. Le persone si congratulano con lui perché c'è una festa per ringraziare, insomma, che sia stata evitata questa problematica, e lui dice soltanto: beh, sono un ufficiale, quindi devo fare il mio dovere, no? Insomma, la sua risposta è laconica ed è questa. E continua però nel frattempo a chiedere magari a De Paoli cosa dovrà fare, questo, insomma, è quello che succede. Poi arriva il 14 luglio, caro Riccardo, arriva la presa della Bastiglia, e ci sono problemi, perché non solo quello che arriva da Parigi è preoccupante il fatto che piano piano i reggimenti iniziano ad ammutinarsi, e anche il suo lo fa, il reggimento Laferre si ammutina. I soldati se ne vanno a casa del colonnello, esigono che gli consegna loro il malloppo nero, che è quello che ha, insomma, la cassa del reggimento fondamentalmente, e il colonnello cede, costretto a darglieli. Lui assiste a queste scene da lontano, vede i suoi, insomma, uno dei suoi compagni, un altro tenente, Bourbet, circondato da alcuni arrabbiati che lo accusano di aver colpito uno di loro, lo vogliono uccidere. Il tenente a quel punto la sera stessa è costretto a scappare dalla città vestito da donna. Come, insomma, per gli ufficiali comincia a essere problematica. Secondo lui avrebbe dovuto, dice a un suo amico De Mezzi, avrebbe dovuto far tirare col cannone agli ammutinati. Cioè, quindi lui è proprio uno che dice, no, siamo soldati, non si può fare così. Però a quel punto che fa? Comincia invece a chiedere di essere congedato per andare per un periodo in Corsica. Lui vuole raggiungere la Corsica, vuole vedere che aria tira lì. Preme più volte e alla fine, insomma, il 21 agosto riceve la notifica ufficiale che sarà insomma in congedo fino al 1 giugno del 1790, quindi dell'anno successivo. A metà settembre lascia la città di Uxon, insomma, sembra recuperata la calma, se ne va verso Marsiglia e poi torna in Corsica. La Corsica inizialmente è sonnecchiosa, caro Riccardo, e anzi, in un certo senso lo delude, perché lui era convinto che poteva trovare, no? Insomma, pensa quasi che non hanno saputo che c'è la rivoluzione, che stiamo cacciando questa gente, questi invasori, anche dalla Francia, perché comunque lui, nonostante sia contro, no, la Teppaglia, contro gli ammutinamenti e tutto quanto, in un certo senso appoggia quell'idea rivoluzionaria, in quanto la Francia dell'Ancien Régime per lui è decrepita, è una cosa che lui non conosce, non vuole conoscere, anzi detesta. E quindi fa di tutto per accentuare questa sensazione, anche perché il suo obiettivo sarebbe anche quello di liberare la Corsica, male che va. Quindi comincia ad essere tra i protagonisti delle rivolte in Corsica, ed effettivamente ci saranno, perché si comincia a far circolare queste idee, si comincia a fare delle scorribande. Lui, tra l'altro, verrà spesso, insomma, cercheranno di arrestarlo le truppe francesi perché, insomma, come sedizioso, ma non ci riescono. Lui e suo fratello Giuseppe, ovviamente, nel frattempo è tornato e, tra l'altro, riceverà una nomina a livello civile e amministrativo all'interno delle nuove, no, situazioni che si creano nella Corsica man mano che la rivoluzione prende atto. Il problema è che c'è uno scontro regionale in Corsica, perché quelli di Ajaccio non sono ben visti da quelli di Bastia, che è la capitale della Corsica, ma la cosa è perfettamente ricambiata, non c'è proprio buon sangue.
Per citare un grande statista, la gente non è mai contenta.
Esatto, la gente non è mai contenta, Riccardo. E peraltro questa cosa, anche quando De Paoli effettivamente tornerà, e lui sarà lì ad Ajaccio ad accoglierlo con lo striscione «Viva De Paoli, viva la Corsica, viva la rivoluzione», insomma, è qualcosa, no? Viva Marbeau, che è colui che praticamente ha portato la legge per far ritornare tutti gli esuli della Corsica e soprattutto per far ritirare l'esercito dalla Corsica e quindi renderla non più una terra conquistata, ma una regione effettiva della Francia e quindi, come tutte le altre, parte di quella rivoluzione che si stava man mano, no, operando. Quindi per questo lui viene, praticamente diventa uno dei bracci destri di De Paoli, arriverà addirittura a sfidarlo in un certo senso, perché poi lo vede, ovviamente è invecchiato, è stato in Inghilterra, gli passavano una pensione minima, quindi non è più l'uomo che lui pensava di trovare, tant'è che quando li porterà, no, al Ponte Novo, dove è stata persa la grande battaglia una ventina d'anni prima, lui dirà che effettivamente, dato come erano le disposizioni in battaglia, quella è l'unico modo in cui poteva finire la battaglia, nonostante abbia poi elogiato il grande generale comunque che aveva, no, infiammato gli animi degli abitanti della Corsica. A un certo punto comunque comprende che deve tornare in Francia, un po' perché, insomma, se non torna non gli danno la paga e a loro servono comunque, perché la famiglia ha bisogno, no? I figli, insomma, vuole far studiare suo fratello più piccolo nell'ambito militare, quindi servono soldi. E quindi rivà in Francia. Farà spesso avanti e dietro in realtà, e per questo spesso verrà anche accusato di essere... di essere un traditore, di essere scappato, e quindi sarà costretto poi spesso a ritornare, Però arriva un certo punto, caro Riccardo, in cui si potrà mettere in mostra con le sue grandi abilità. Ed è il 1793, siamo a Tolone, dove praticamente sarà un capo dell'artiglieria dell'esercito rivoluzionario contro chi si era rivoltato a Tolone, che erano ovviamente le forze, da una parte appartenenti ai monarchici sostenitori ancora dell'anziano regime e tutto quanto, e dall'altra anche chi invece erano i girondini, che erano quelli che volevano, no, una divisione in un certo senso federale della Francia e così. Però ovviamente non stiamo qui a parlare della rivoluzione francese, perché ci servono almeno due serie, non so, un paio di mesi penso ci servano per raccontare tutto quello che è successo. Però comunque a quel punto aveva già preso piede la parte invece giacobina, quella insomma repubblicana e basta, non esiste altro, e si stava preparando quello che poi diventerà, no, il regime del cosiddetto del terrore. E quindi, insomma, in un certo senso, a un certo punto c'è il comitato giacobino che chiede una serie di richieste alla convenzione, tipo l'esclusione dei capi girondini dal governo, la messa al bando della commissione dei 12, che era questa commissione che doveva sorvegliare la situazione, l'arresto di tutti i sospetti, l'epurazione di tutti quelli che non erano, no, favorevoli alla Repubblica da tutte le amministrazioni, l'istituzione di un esercito rivoluzionario, il diritto di voto ai soli sanculotti, insomma un po' di cose che che non andavano proprio bene a una parte della popolazione, ovviamente soprattutto nel mezzogiorno francese, che era ovviamente a maggioranza cattolica, che quindi voleva che almeno quella fosse, no, insomma, rimanesse tutta quella parte, quella base cattolica dell'amministrazione francese, cosa che invece l'altra parte non vedeva proprio di buon occhio. E quindi a un certo punto nel 1793 succede che la convenzione abolisce soltanto la commissione dei 12, quindi il 2 giugno la commissione insurrezionale con 80.000 soldati della Guardia Nazionale circonda la convenzione, chiede di mettere sotto arresto tutti i capi girondini e la richiesta viene esaudita. A quel punto una serie di città si ribellano: Lione, Avignone, Nîmes, Marsiglia e soprattutto Tolone. A Tolone i girondini addirittura cacciano i giacobini, ma subito però vengono loro a loro volta soppiantati dai lealisti monarchici, soprattutto perché Tolone aveva insomma nel suo porto un numero, insomma una gran parte della flotta francese, che era ancora a maggioranza monarchica. E quindi
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. Fanno una roccaforte monarchica all'interno della Francia. A quel punto la convenzione risponde immediatamente alla rivolta. Inviano 3.000 soldati guidati dal colonnello Carteau a Valence, a cui viene unito Napoleone Bonaparte, che innanzitutto questo esercito riconquista Avignone, poi Marsiglia, e a quel punto però che fanno gli insurti di Tolone? Capiscono che la situazione sta andando, no, non proprio per il verso giusto, e quindi chiedono aiuto alla flotta inglese e spagnola che era a largo di Tolone. Quindi nella notte tra il 27 e il 28 agosto gli ammiragli Hood e Langara fanno sbarcare 4.000 uomini di un esercito multiculturale, multinazionale, britannici, spagnoli, napoletani e piemontesi. Il primo ottobre D'Imbert, che era il capo dei rivoltosi di Tolone, fa proclamare l'erede al trono come Luigi XVII di Francia e viene innalzata la bandiera bianca con il giglio rosso. A quel punto l'ammiraglio francese consegna la propria flotta alla Royal Navy inglese, perché siano un unico corpo. Le truppe repubblicane vedono questo che succede e allora a quel punto vengono rinforzati con altri uomini, fino al numero di 12.000 soldati. Arrivano poco dopo invece dall'Armata d'Italia altri 5.000 agli ordini del generale La Poip, spero si dica così, insomma sarà un po' problematico. E nel frattempo più o meno gli stessi uomini fanno parte invece dei rivoltosi. C'è una fase di stallo, iniziano a conquistare alcuni avamposti realisti lì intorno, Yerè, Olyul, il 7 settembre, però tutto qui, insomma, non succede più di tanto nella prima parte. A un certo punto succede che a capo dell'artiglieria di Cartò i rappresentanti della convenzione arrivati sul posto impongono il giovane Napoleone, che è capitano in questo momento dell'esercito rivoluzionario. Chi sono i due rappresentanti? Uno è Augustin de Robespierre, il fratello di Maximilien, che è un amico di Napoleone, hanno stretto un buon rapporto d'amicizia. L'altro è Antoine Christophe Saliceti, credo, anche se mi verrebbe da dire Saliceti in quanto, insomma, è corso, che è uno dei deputati corsi che, insomma, erano stati fatti entrare all'interno del Parlamento francese dopo la conquista, diciamo, della Corsica. E quindi Napoleone è il capo dell'artiglieria. A un certo punto lui fa una ricognizione attorno alla città di Lone e concepisce un piano. Decide che, secondo lui, vanno presi i fortini dell'Aiguillette e del Balaquier, che sono su una collina che si chiama L'Équerre, perché grazie a quella conquista potevano cannoneggiare la parte, il passaggio tra le due parti del porto di Dolone, e così tagliavano, insomma, avrebbero tagliato il rifornimento per gli assediati. E quindi a quel punto Napoleone che fa? Visto, insomma, che aveva un appoggio forte, posiziona due batterie di cannoni, chiamate De La Montagne e De Saint-Culotte. Insomma, i nomi repubblicani sono divertenti perché sono tutti autoreferenziali a bestia, e insomma è sempre divertente sentirli. E quindi il 20 settembre praticamente comincia a cannoneggiare e costringe Lord Hood a togliere le sue imbarcazioni vicino al porto di Dolone. Insomma, così se le tiene già lontano. Cartò non è d'accordo con queste idee tattiche. Appoggiato dalle Pop, manda in realtà contro questa collina soltanto un debole distaccamento e infatti fallisce la conquista. Gli anglo-spagnoli si rendono invece conto loro dell'importanza di quella posizione e quindi costruiscono una grandissima trincea di terra che chiameranno Forte Malgrave, appoggiata da altre tre più piccole stazioni. Tra l'altro la ritenevano talmente tanto inespugnabile che i francesi la chiamano la piccola Gibilterra, così per dare, insomma, un tocco di classe. A quel punto gli assediati iniziano a cercare di, tramite dei vascelli, soprattutto il Le Puissant, di abbattere la batteria, insomma l'artiglieria, quella dei Saint-Culotte, ma senza successo. E anzi, la flotta britannica deve fare altri movimenti molto più lontani per essere decisiva all'interno del combattimento. Le Pop il 1 ottobre fallisce un attacco al Fort Faron, e quindi a quel punto chiedono a Bonaparte di bombardare il forte Malbusquet, perché era un forte fondamentale per la resa della città. Quindi lui che fa? Anziché mobilitare quelli che già, va tutto intorno, requisisce pezzi d'artiglieria, animali da tiro, richiama tutti gli ufficiali d'artiglieria e fa un corso accelerato di artiglieria ai fanti, così l'effettivo è 100 cannoni totali per l'assedio. A quel punto viene promosso capo di battaglione il 18 ottobre, fa una grande batteria di cannoni chiamata della Convenzione e praticamente inizia a bombardare alla grande. Il 23 ottobre Cartò, che non stava ottenendo successo, viene destituito e soltanto un mese dopo si riesce a far arrivare un vero soldato di mestiere, Dugommier, che stranamente il 25 novembre dà subito retta al piano di Bonaparte. Quindi bombardare la collina dell'Aiguillette, quella che lui voleva conquistare, attaccare il forte Malgrave, la piccola Gibilterra, avvalendosi anche di un finto attacco su un altro monte, il Faron, e quindi a quel punto, conquistato l'Aiguillette, piazzare lì una batteria di cannoni e bersagliare gli inglesi ancorati a Tolone. Insomma, questa il 28 novembre vengono tutti sistemati, tra cui viene posta la batteria degli uomini senza paura, caro Riccardo, ce ne abbiamo tanti di nomi qui divertenti. A quel punto, pressati dal bombardamento continuo di quei giorni, gli anglo-napoletani cercano una sortita, si impossessano della batteria della Convenzione, ma De Gumier e Buonaparte fanno il contrattacco per riprendersela, la riconquistano e fanno 400 morti e 200 prigionieri, ferendo anche il generale britannico O'Hara, che insomma era uno dei comandanti. A quel punto la città cerca di fare una resa onorevole. Con Robespierre il giovane, insomma, cercano di arrivare a una resa. Però in conseguenza di ciò i battaglioni federalisti e monarchici sono disarmati. Il 14 dicembre ai repubblicani giunge una brigata di rinforzo guidata da Massena e si impostano tre nuove batterie. Una alle pendici del Forte Malgrave, due organizzate per respingere gli interventi navali e soprattutto di cacciarli nel mare aperto. A quel punto Napoleone è diventato colonnello perché è stato lui a catturare O'Hara. Decidono di lanciare un attacco generale la mattina del 17 dicembre. All'ora prestabilita c'è l'attacco dei repubblicani. Insomma, il generale Muiron, alla testa di 6.000 soldati, cattura finalmente il forte Malgrave, perdendo peraltro 1.000 effettivi. Massena controlla altri forti. Napoleone si va a prendere le Guillette e la Balaguier, quella che voleva sin dall'inizio. Il corpo a corpo in questo caso dura tutto il giorno. Napoleone peraltro viene ferito ad una coscia da un colpo di baionetta, ma nel tardo pomeriggio la batteria di cannoni era in posizione e cannoneggiava gli inglesi. La Pope dall'altra parte fa il suo lavoro e conquista i forti di Faron e di Malbusquet. A quel punto gli anglo-spagnoli hanno perso la battaglia, sabbatano l'arsenale e evacuano Tolone per mare. Prima però cercano di affondare la flotta realista francese, riesce solo in parte questa cosa perché alcuni soldati spagnoli vanno in subordinazione, insomma si retrocedono dagli ordini. Tra gli ufficiali inglesi, Riccardo, mi viene da dire questa piccola chicca che è divertente, che combattono a Tolone contro i rivoluzionari francesi e soprattutto contro Napoleone, c'è Hudson Law, che dal 1815 sarà il governatore dell'isola di Sant'Elena.
Ah! Guarda caso, quanto è piccolo il mondo.
Insomma, vero? Quanto è piccolo il mondo. Esatto. Poi Napoleone ci dice che quando le truppe della Convenzione entrano in città il 19 dicembre, 5.000 tolonesi si erano rifugiati sulle navi inglesi verso la Valletta, quindi Malta e Gibilterra. La repressione guidata da Barra e Fréron non fu brutale, secondo lui, quanto altri episodi che si erano già verificati. Vengono processati alcune centinaia di collaborazionisti e viene insomma decretata la morte tramite fucilazione. In realtà il capitano degli inglesi Sidney Smith, che è l'ultimo praticamente ad andarsene, dice che le cose vanno diversamente. Centinaia di prigionieri sarebbero stati mitragliati oppure uccisi all'arma bianca, insieme a circa 2.800 abitanti di Tolone. Adesso non sappiamo, no, se quale sia la verità, però abbiamo entrambe le campane. Magari ci posizioniamo nel mezzo, così non facciamo torto a nessuno, Riccardo.
I soliti ignavi.
esatto. Comunque, grazie a questa battaglia, Napoleone viene eletto generale di brigata il 22... promosso, non eletto, ovviamente, perché, insomma, i militari funzionano ancora a gerarchia decisa dall'alto. Certo. Esatto. Viene promosso generale di brigata il 22 dicembre di lo stesso anno e presto si mette in marcia perché ha una nuova assegnazione a Nizza, come comandante dell'artiglieria dell'Armata d'Italia. Questa è un'altra storia, la racconteremo nelle prossime puntate, però una porta delle mura di Tolone rievoca questa partenza, tant'è che c'è una targa commemorativa per ricordare l'avvenimento, e infatti la porta si chiama Porta d'Italia. Così, un piccolo, no, anticipo di quello che sarà.
Esatto. Va bene, allora diciamo che come prima puntata più o meno ci siamo, volevamo darvi un po' l'idea del Napoleone più giovane, no? Il giovanissimo Napoleone, che forse magari è anche un po' quello di cui si tende a parlare un po' di meno, no? Visto poi la sua enorme vita lunghissima e grande in tutti i sensi. Torneremo ovviamente nelle prossime puntate di questo mese, tutta la serie, come ha detto Costantino in apertura, sarà dedicata a questo, ma vi lasciamo come al solito con un po' di testi che potete andare a guardare se volete scoprire qualcosina in più. Comincio io con una biografia di Frank McLean che si chiama proprio Napoleon, è molto bella, è una biografia, diciamo, una delle, di quelle classiche, se vogliamo, molto bella, molto scorrevole, ma soprattutto fatta anche in modo abbastanza narrativo, cioè uno di quei libri che puoi leggerlo e, diciamo, riesci a leggerlo quasi come se fosse un romanzo, ok? Quindi veramente lo consiglio perché è molto interessante.
Anche io ho una biografia, anche questa in realtà ha dei tratti di quasi scrittura romanzata, infatti per questo mi piace molto. Si chiama Napoleone, la voce del destino, l'autore è Max Gallo, che peraltro sono rimasto sorpreso, caro Riccardo, perché ho raccontato a suo tempo, no, che il primo romanzo storico che ho letto è Cesare, Max Gallo, quindi è lo stesso autore. E sì, ma la cosa bella è che l'ho trovato dentro casa, insomma, ce l'avevo, una delle cose che ho preso quando i parenti levano i libri da casa, Costantino li prende, capito? Esatto, li assume, esatto. E prima o poi serviranno, ed effettivamente è proprio quello che è successo.
Ne prendi il controllo, mettiamola così.
Esatto, assumo il controllo, un po' come hanno fatto i francesi con la Corsica.
Va bene, allora ovviamente vi daremo altri testi nelle prossime puntate, giusto per evitare di consigliarvene 50 alla prima puntata.
E, no, quello indubbiamente.
E dare in modo piano piano di poterci, diciamo, di potervi mettere in pari. Va bene, allora io vi do appuntamento al prossimo episodio, ricordate insomma di continuare a seguirci, potete farlo su Spotify, potete farlo con un abbonamento Patreon, ringrazio ancora una volta tutti quelli che ci seguono, nella didascalia, nella descrizione dell'episodio trovate tutti i nomi di coloro che ci sostengono, o comunque alcuni di quelli che ci sostengono, veramente vi ringraziamo ogni giorno. Se vi interessa potete sottoscrivere anche voi un abbonamento a Patreon per ricevere un episodio, tra le tante cose che potete ricevere c'è anche quella la possibilità di avere un episodio extra ogni mese sulla serie che andremo a trattare. Questo mese ancora non riveliamo quale sarà la puntata extra, ma insomma ogni mese cerchiamo di dare un qualcosa di un po' particolare. Vi do appuntamento, come ho detto, al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com.
I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo.
I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release.
If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com.
My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid.
I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked.
Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.